Liberi Dentro, Eduradio, il programma di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda ogni weekend, il sabato alle 11 e la domenica alle 18, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Però sapeva
amare. Sabato 19 settembre, buongiorno a Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentrovati a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici tra la città e il carcere per proseguire anche per questo weekend con le nostre puntate estive di Liberi Dentro ed Eduradio. Oggi apriamo subito con la nostra rubrica di promozione della salute a cura dell'azienda ASL che opera all'interno della casa circondariale Rocco D'Amato e per la quale ringraziamo sempre per l'impegno nella ricerca di nuovi ospiti e nuove voci le nostre Nadia Sueri e Agnese Drusiani che avete già ascoltato qui con noi a Eduradio nella prima loro puntata. L'ospite di oggi continua un po' il percorso che abbiamo intrapreso nelle ultime puntate. Domenica scorsa abbiamo avuto infatti modo di ascoltare Orietta Venturi, assistente sociale, sul tema comunità e percorsi alternativi per la cura delle tossicodipendenze. Oggi invece andiamo più sull'aspetto medico della presa in carico del paziente tossicodipendente e passiamo il microfono al dottor Ferdinando Cerrato, psichiatra del programma Dipendenze patologiche e popolazioni vulnerabili. Lavora in carcere da 2 anni, fa parte dell'equipe Servizio per le tossicodipendenze CERT e si occupa delle problematiche legate alle sostanze sia in carcere che nei centri di accoglienza bolognesi. Ferdinando, intanto benvenuto a Liberi Dentro e grazie per essere con noi oggi. La prima domanda che vorrei farti è intanto se puoi presentarti, se presenti il tuo lavoro, il tuo ruolo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e poi se ci fai una panoramica del come si fa a essere presi in carico dai medici del CERT per chi soffre di dipendenze patologiche.
Buongiorno Caterina e buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Fujiko che ci seguono da dentro e da fuori le mura del carcere d'Ozza. Io sono Ferdinando Cerrato e sono il medico delle dipendenze patologiche all'interno della casa circondariale, quello che di solito viene indicato in modo gergale con il nome di medico CERT. In realtà sono uno specialista, mi occupo, come ho già detto, di dipendenze patologiche, in particolare della gestione dal punto di vista medico dei pazienti che sono purtroppo affetti da dipendenza che sono presenti all'interno dell'istituto di pena. Perché è presente un medico del genere all'interno di un carcere? Per il principio di continuità della cura, e cioè quel principio che stabilisce che i detenuti debbano accedere alle stesse identiche cure a cui possono accedere all'esterno.
Come si protraggono all'interno del carcere per le persone prese in cura dal CERT i tempi di cura e come i pazienti di solito reagiscono?
Come si fa ad essere presi in carico? Che probabilmente è la domanda più interessante per chi ci ascolta, soprattutto all'interno delle mura. Di solito i pazienti vengono valutati all'ingresso all'interno della casa circondariale, già la prima notte, nel caso in cui entrino di notte, ma nel gergo tecnico viene proprio detta la prima notte. In quel frangente di solito il medico di medicina generale fa una valutazione anche della presenza di eventualmente dipendenze patologiche. Se il paziente risponde sì, che ha problemi con sostanze che possono essere sia alcolici sia altri tipi di sostanze stupefacenti, di solito viene poi fatta una richiesta di consulenza specialistica che arriva a me, in questo caso comunque al medico del CERT all'interno del carcere. E una volta che viene attivata la consulenza, ovviamente il paziente dovrà essere valutato. La prima valutazione è fondamentale per 2 ragioni. La prima è che ovviamente viene effettuata la diagnosi, ovvero ci si rende conto della presenza di un problema di salute e che deve essere affrontato, e la seconda è che si può effettuare una stabilizzazione di quelli che sono tutti i problemi che sorgono in acuto nel momento dell'ingresso in carcere. Un esempio dei problemi che sorgono in acuto è la sintomatologia, la sindrome d'astinenza dei pazienti che utilizzano degli utilizzatori di oppiacei. Quella può essere una situazione in cui l'intervento deve essere rapido e tempestivo e molto efficace per evitare una inutile sofferenza ai pazienti che entrano. Quindi la prima valutazione la prima valutazione ha un'importanza fondamentale e dovrà essere fatta su richiesta del medico di medicina generale.
Quindi si può essere presi in carico dal SERT una volta effettuata questa fase di prima valutazione, ma questo presuppone che ci sia una volontà e una autoconsapevolezza a dichiararsi affetti da queste dipendenze da parte del soggetto interessato. È sempre così?
Mi è capitato di aver ascoltato delle reticenze da parte dei pazienti. C'è qualcuno che mi è venuto a raccontare dopo qualche giorno o addirittura dopo settimane di avere problemi con le sostanze. Questo perché, per le più svariate ragioni, dalla vergogna al pensare che l'avere problemi con le sostanze significhi poi avere problemi anche con la giustizia all'interno del carcere. Questo è tutto falso, nel senso che l'intervento di un medico delle dipendenze patologiche è un intervento di tipo sanitario che non ha nulla a che vedere con le problematiche di giustizia, per cui è un atteggiamento sbagliato quello del essere reticenti durante l'intervista. Quindi il non dichiarare la presenza di una dipendenza patologica, perché non fa nient'altro che ritardare l'intervento dello specialista, che, come ho già detto, in alcuni casi, in moltissimi casi, può essere fondamentale. Quindi, prima fase, l'intervento è questo, diagnosi e stabilizzazione del quadro. Successivamente, questo a seconda chiaramente della permanenza all'interno dell'istituto del paziente, va effettuato quello che in gergo tecnico viene chiamato il mantenimento, ovvero una stabilizzazione protratta ed efficace del quadro clinico. Ora, sulla durata del mantenimento e quindi sulla durata della stabilizzazione c'è da discutere. Perché? Perché molti dei pazienti immaginano che l'ingresso all'interno del carcere può essere un'occasione per liberarsi di tutte le sostanze di cui utilizzano, e in molti casi loro inseriscono all'interno di queste sostanze anche quelli che sono i farmaci, quindi le terapie, e quindi quei presidi che servono in realtà a mantenere il paziente lontano dalla sostanza. E in molti casi mi viene effettuata una richiesta, per esempio, di scalaggio dei farmaci agonisti oppioidi molto veloce, oppure addirittura di voler sospendere all'improvviso i farmaci agonisti oppioidi. Agonisti oppioidi significa metadone, questo è il termine tecnico per metadone. È una cosa che si può fare, non è che non si può fare in assoluto questa. Tuttavia, gli studi sconsigliano di farlo e consigliano di proseguire il trattamento con agonisti oppioidi, quindi con metadone, per un tempo congruo al quadro clinico. Quindi dipende anche dalla gravità della dipendenza, dalla quantità dell'utilizzo di sostanze. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da valutare. E mi viene da aggiungere una cosa, cioè che sia il periodo di detenzione che il momento della scarcerazione sono eventi che sono stressanti all'interno della vita di un individuo. Non sto a spiegarvi il perché lo potete intuire da soli. E tutti gli eventi stressanti aumentano conseguentemente la probabilità di ricadere nell'uso. Per cui è sconsigliato vivamente liberarsi di quei farmaci che sono in grado di ridurre il craving, cioè il desiderio di accedere alla sostanza, sia durante la detenzione che soprattutto al momento della scarcerazione.
Hai un messaggio o un consiglio da esperto per chi ora ci sta ascoltando?
Bisogna progettare le terapie sempre in vista di quel momento lì, quello della scarcerazione, di quando i pazienti torneranno in libertà, poiché quello è il momento più critico, è il momento in cui c'è il rischio maggiore di ricadere, e una ricaduta nell'uso dopo un lungo periodo di astinenza può avere anche conseguenze molto gravi, addirittura fatali. Per cui, se dovessi mandare un messaggio a chi ci sta ascoltando, mi verrebbe da dire che scalare va bene, ma bisogna farlo molto lentamente, molto molto lentamente, o addirittura mantenere la terapia metadonica, la terapia con istoppioide, durante tutta la detenzione. L'altro messaggio è invece quello di non essere reticenti e di dichiarare le proprie problematiche d'abuso di sostanze o di dipendenza, perché se non lo si fa è impossibile curarvi e darvi una mano. Sperando di essere stato chiaro, di esservi stato d'aiuto, vi mando un saluto, mando un saluto a tutti gli ascoltatori.
Rieccovi, ben ritrovati a Liberi Dentro, e ora, prima di passare alla prossima rubrica di didattica, facciamo un breve riferimento alle notizie che abbiamo sulla stampa. Siccome la settimana scorsa abbiamo aperto con la cronaca ricollegandoci alla tragica vicenda di Willy Duarte, questo ragazzo italiano di origini capoverdiane di 21 anni, ucciso barbaramente tra calci e pugni nel corso di una rissa in cui si è trovato coinvolto per aver tentato di difendere un amico. Ora, dicevamo, i suoi assalitori si trovano da una settimana in isolamento nel carcere di Rebibbia con l'accusa di omicidio volontario e devono restare in celle singole altri 7 giorni per via delle norme anti-Covid. I legali dei 3 ragazzi hanno però chiesto di prolungare il periodo di isolamento. Il motivo è la paura di ritorsioni nei loro confronti da parte di altri detenuti. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, vista l'eco che ha avuto su tutti i giornali il caso di Willy anche in carcere, ai giudici e ai vertici del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i legali dei 3 hanno chiesto di tenere conto delle circostanze dell'arresto e dei rischi connessi per tutelare l'incolumità dei loro assistiti, che hanno diritto a una giusta detenzione. Trascorse le 2 settimane di isolamento precauzionale per il Covid, ha dichiarato al quotidiano il garante per i detenuti del Lazio Stefano Anastasia, effettivamente si dovrà valutare un'adeguata forma di isolamento cautelativo per impedire che i giovani possano essere oggetto di attenzioni sgradite all'interno del carcere. L'uccisione di Willy, continua il garante, ha avuto un'eco mediatica molto forte e ha impressionato gli italiani, non solo quelli che sono a casa ma anche coloro che sono detenuti. Serve attenzione. Al momento comunque ha avuto modo di verificare che in questi giorni di detenzione stanno trascorrendo senza anomalie. Ma ora passo la parola alle insegnanti del Centro per l'Istruzione degli Adulti, che ci accompagnano già da aprile con la rubrica di didattica. In particolare passo la parola a Sara e Rossana, che ci orientano sempre sull'allenamento sportivo e oggi sulla fase del defaticamento.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori da Sara e Rossana, ben ritrovati! Oggi, all'interno della nostra rubrica, si parlerà della terza fase di ogni seduta di allenamento, il defaticamento. Rossana, possiamo ricordare come impostare una seduta di allenamento?
Sì, ogni seduta di lavoro fisico è caratterizzata da 3 fasi. Fase iniziale, il riscaldamento muscolare della durata dai 5 ai 10 minuti. Fase centrale, allenamento vero e proprio, durata 30-60 minuti. E la fase finale, il defaticamento, 5-10 minuti. Che è la parte su cui ci concentriamo oggi.
Perché è importante non saltare il defaticamento? A che cosa serve?
Mentre la fase di riscaldamento prepara i tuoi muscoli all'attività motoria, quella di defaticamento aiuta il tuo corpo a ritornare allo stato originario pre-allenamento. Come? Il defaticamento permette di ridurre gradualmente la temperatura corporea, fare regolarmente esercizi di recupero permette di ottenere risultati migliori nel lungo periodo e riduce il rischio di infortuni. Il defaticamento svolge molte funzioni importanti per il corpo e i muscoli. Supporta e accelera la rigenerazione anche quella muscolare, normalizza la respirazione e il sistema cardiocircolatorio e velocizza l'eliminazione dei metaboliti, cioè i prodotti finali del metabolismo, come per esempio il lattato.
Come si articola un buon defaticamento? Cosa dobbiamo fare?
Esistono molti esercizi adatti alla fase di defaticamento e nel defaticamento si distinguono 2 fasi. La prima fase serve per regolarizzare il sistema cardiocircolatorio, quindi abbassare i battiti cardiaci. E la seconda è dedicata alla muscolatura. E comunque per il defaticamento si possono scegliere gli esercizi che ognuno poi preferisce. In particolare, per la prima fase, scegliere sempre un ritmo moderato, perché l'obiettivo è riprendere fiato. Se per esempio riuscite a chiacchierare svolgendo l'esercizio, vuol dire che la velocità è quella giusta. Appunto, come dicevo prima, i battiti cardiaci rallentano, la respirazione diventa più regolare, allora questo è un buon esercizio. L'altro aspetto invece, nella fase 2 dell'allungamento e dello stretching, siccome l'allenamento, se ben fatto, causa delle micro lesioni nelle cellule muscolari, con i giusti esercizi si può aiutare la ricostruzione di queste e quindi favorire lo sviluppo dei muscoli. E in ordine bisognerebbe fare prima di tutto lo stretching e al termine dello stretching una doccia calda o fredda.
Come si esegue un buon esercizio di stretching? Qual è la tecnica corretta?
Allora, prima di tutto bisogna raggiungere lentamente la posizione e solitamente mentre si raggiunge la posizione bisogna espirare. Per dare un riferimento, non devo sentire né dolore né fastidio, ma una leggera tensione muscolare. Poi la posizione che ho raggiunto la devo mantenere per i 20-25 secondi, non di meno e non di più. E mentre mantengo la posizione, il respiro deve essere regolare. Al termine dei 25 secondi ritorno lentamente alla posizione originaria. Quindi alcune regole generali sono comunque quelle di allungare sempre tutti i muscoli che hanno lavorato. E posso partire dal collo, poi fare le spalle, la schiena e le gambe, o al contrario partire dalle gambe, magari dalle caviglie e salire. L'importante è non dimenticarsi appunto nessun distretto muscolare.
E ora che ci siamo allungati e stiracchiati come un gatto, doccia fredda o doccia calda?
Allora, prima di tutto comunque dopo l'allenamento e lo stretching è bene, come abbiamo visto anche nelle altre puntate, sempre, prima di tutto per una questione igienica, comunque fare la doccia. Poi, calda o fredda? Allora, parliamo del calore, quindi doccia calda. Il calore cosa fa? Dilata i vasi sanguigni, quindi migliora la circolazione, quindi promuove la rigenerazione muscolare e inoltre il calore può avere anche un effetto positivo sui muscoli indolenziti. Prima della doccia calda comunque il consiglio è sempre quello di prendersi una breve pausa e di idratarsi, quindi di bere. Sarebbe un'ottima cosa potendo, avendo a disposizione anche la sauna, ma questo capisco che magari non è mai, non è semplice. Ecco, invece qual è il vantaggio della doccia fredda? La doccia fredda, se non amate le docce calde, si può appunto fare la doccia fredda che risponde alla crioterapia perché la bassa temperatura che vantaggi dà? Contrae i vasi sanguigni e quindi inibisce, cioè ferma, blocca i processi infiammatori. Inoltre la doccia fredda stimola la circolazione sanguigna e quindi migliora l'eliminazione dei prodotti di scarto, delle tossine che si sono prodotte con l'esercizio. Il consiglio comunque è migliore sarebbe questo, fare docce alternate, quindi 30 secondi di acqua calda e 30 secondi di acqua fredda ripetute per almeno 2 minuti, quindi calda, fredda, calda, fredda.
Camminare, un allenamento proprio per tutti? Perché e come bisognerebbe camminare?
Ecco, allora, parlando soprattutto ai nostri ascoltatori reclusi, quindi obbligati a spazi angusti e a poca libertà anche di azione, di scelta, dei tempi, dell'allenamento, eccetera, mi raccomando, l'importante è muoversi. Quindi se uno proprio non può fare altro, anche nelle ore d'aria che siano a disposizione, bisogna camminare. Camminare come? Allora, prima di tutto camminare perché? Camminare consente di bruciare calorie, stimola la respirazione, previene l'osteoporosi, stimola la circolazione, previene l'insorgenza delle malattie dell'apparato cardiaco, stimola il sistema immunitario e il sistema endocrino, riduce i livelli di colesterolo, aiuta a mantenere bassa la pressione cardiaca. È veramente un toccasana per tutti e non importa quanti anni si hanno, le malattie pregresse, è veramente da 0 a 100 anni è l'attività fisica ideale. Ma come? Come si deve camminare? Prima di tutto camminare ogni giorno regolarmente, aumentare poi progressivamente la durata, quindi se all'inizio per me il massimo sono 10 minuti di camminata, piano piano arrivare almeno a mezz'ora di camminata al giorno. E stessa cosa sull'andatura. Prima partirò lentamente, poi camminare sempre più velocemente, senza però iniziare la corsa, ok? Quindi il passo si farà sempre più veloce, ma rimanendo sempre all'interno della camminata, e soprattutto l'uso delle calzature. Devono essere calzature che avvolgono bene il piede, no? Comode, allacciate fino sulla caviglia, con una zona, una suola ammortizzata. Bisogna fare attenzione all'appoggio dei piedi. Se si può scegliere un percorso in un ambiente pulito, non inquinato, mangiare sempre prima, quindi se uno cammina la mattina mai saltare la colazione, nutriente ma leggera, e poi mentre si cammina controllare la postura, cioè testa alta con lo sguardo in avanti, busto dritto, spalle rilassate e le braccia libere che si coordinano con gli arti inferiori. E direi che questo è tutto, nell'attesa di rivederci presto in aula, vi salutiamo, buona giornata da Rossana e Sara.
E rieccoci, bentornati sulle frequenze di Liberi Dentro Eduradio. Ora stiamo per passare la parola a un altro ospite che è venuto direttamente a trovarci a Bologna per rilasciarci un'intervista. Quindi è stata la prima intervista Eduradio dal vivo e non a distanza. E lui è Adnan Emokrani, tunisino, studioso, teologo, studioso dell'Islam e docente al PISAI, che è il Pontificio Istituto di Studi Arabi Islamici, e alla Pontificia Università Gregoriana. Lo abbiamo intervistato perché in occasione anche delle prime elezioni libere della nuova Tunisia lui ha lavorato alla realizzazione del seggio elettorale dei tunisini in Italia. Quindi lo abbiamo intervistato su questo, ma anche sull'esperienza di Dustur, il film realizzato da Marco Santarelli nel 2015, che parla di questa esperienza al carcere della Dozza, diritti, doveri, solidarietà, dove sono state lette nel corso praticamente di un anno scolastico la Costituzione italiana a confronto con le Costituzioni dei paesi delle primavere arabe. La parola a lui e un grandissimo ringraziamento. La sua prima esperienza culturale di rapporto con il carcere è stata con il progetto Dustur, realizzato 6 anni fa nell'area pedagogica del carcere di Bologna. Che cosa ricorda di questa esperienza?
È stata un'esperienza molto significativa per me. Grazie a Ignazio ho potuto vedere il mondo da un altro lato, incontrare giovani persone che vivono una situazione difficile, cercare di parlare di cultura, di aprire nuovi orizzonti, nuove idee, discutere, dimenticare quella difficoltà e vivere la gioia della vita.
In occasione delle prime elezioni libere della nuova Tunisia, lei ha lavorato alla realizzazione del seggio elettorale dei tunisini in Italia. Che cosa ricorda di questa esperienza di democrazia?
E vedo che c'è un bisogno per questo, perché la cultura cambia le persone, trasforma le persone. È un grande aiuto per dare speranza, perché l'essere umano deve sperare, guardare oltre, altrimenti si chiude e diventa violento. E dunque la cultura è portatrice di un messaggio di speranza, di umanità, che può aiutare i giovani a essere autonomi, dunque pensare con la propria testa. E questo è già un grande segno di libertà. Dunque non seguire le voci, rumori, quello che dicono, quello che sognano gli altri, ma ciascuno deve avere il proprio sogno, personalizzato, scelto. E questo succede tramite la cultura. Dunque, un'esperienza simile in Nord Africa, la cultura è sempre un rimedio per dare speranza, ma soprattutto per educare alla responsabilità politica. Ho avuto la fortuna e l'onore d'essere il presidente del collegio elettorale tunisino in Italia. Avevamo più di 80 seggi elettorali in tutta l'Italia, da Piemonte alla Sicilia. La prima esperienza in assoluto di elezioni libere nella storia della Tunisia. E questa volta c'era la credibilità, la fiducia e la possibilità di decidere, ma anche la preparazione per le elezioni, anche gli incontri per spiegare come si vota. E lì, secondo me, è nato il cittadino. Dunque, il certificato di nascita del cittadino tunisino. Prima non era cittadino pieno, era soggetto di una dittatura feroce.
Le speranze della cosiddetta primavera araba si sono realizzate, secondo lei? O che cosa manca ancora?
E dunque ci sono tanti episodi che mi fanno pensare, per esempio, una coppia anziana. Il marito è venuto da me in ufficio chiedendo se poteva votare a distanza, pure per delega. Ho detto no, secondo la legge elettorale non si poteva. È rimasto molto male, ha pianto, ma ha detto anche noi siamo cittadini. E poi ero talmente preso da tante cose da fare, non potevo fare niente, per esempio mandare qualche giovane per aiutare, per portarli. Ho dimenticato in verità di aiutare o poi di intervenire, ma a mia sorpresa nel giorno delle elezioni è venuta la moglie che era handicappata, portata da due persone e ha votato e mi hanno abbracciato fortemente, con grande emozione, perché hanno vissuto un'esperienza unica di libertà. E questo mi ha toccato profondamente. Dunque, questo lo vedo, sembra una cosa scontata nei paesi dove si vota normalmente non so, da un secolo. Ma queste piccole cose, piccoli dettagli che La procedura non è neutrale, perché tramite la procedura si crea la giustizia, la trasparenza, la credibilità, che tutto si può contare in tutti i passi. E questo è fondamentale per questa democrazia nascente, ancora nascente.
di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto il faro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta a prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di stanco.
Rieccoci, bentornati sulle nostre frequenze di Liberi Dentro. Oggi, prima di andare avanti con il nostro programma, voglio leggervi qualcosa direttamente dal Corriere della Sera, dalle pagine della cultura. C'è un'intervista ad un ospite molto importante per il mondo carcerario. Parliamo di Gherardo Colombo, che sono sicura che molti ragazzi, sì, anche di voi che magari si stanno laureando in carcere, magari proprio in legge, conoscono. Gherardo Colombo è stato un ex magistrato, un giurista e un saggista, e una delle prime domande che gli viene posta durante questa lunga intervista scritta da Roberta Scorranese è appunto se ha mai infranto una regola. Lui risponde ovviamente e come, e poi parla della sua idea di carcere, del suo concetto di legalità e giustizia. Uno dei temi che stanno più a cuore a Gherardo Colombo è appunto quello del modello carcerario. Secondo il giurista, e lo dice ormai da anni, la punizione non educa. Questa frase la ripete dal 2007, da quando ha lasciato la magistratura. Ma prima di punizioni ne ha inflitte molte. Come giudice, poi come pubblico ministero e poi ancora come giudice. Ha giudicato e condannato capi di mafia ed ha scoperto la P2. E con Tangentopoli ha fatto affiorare un gigantesco sistema di corruzione. Dunque un uomo che, diciamo, per tanti anni è stato dall'altra parte. Ora si occupa di volontariato, in particolare nelle carceri, ed ha appena pubblicato un libro per Chiare Lettere che si intitola Anche per giocare servono le regole. Dunque racconta del fatto di come soffriva ogni volta che doveva imprigionare o richiedere la prigione per qualcuno. Non riusciva davvero a capire l'elemento che potesse legittimare il potere di sottrarre un padre o una madre ad un figlio. Dunque, la giornalista in questa intervista gli chiede se il carcere non educa. E lui risponde, il 68-70% delle persone che ha subito il carcere, in carcere ci ritorna per aver commesso reati ulteriori. Credo basti questo a confutare l'efficacia educativa dello strumento. E concludo su invece un altro tema che è quello della libertà. Su questo Gherardo Colombo risponde, il problema è che la libertà non è l'onnipotenza. Anzi, la libertà consiste nella scelta e la scelta implica la rinuncia. Ripeto, libertà non è onnipotenza. Non posso scegliere di bere e dormire contemporaneamente. Dunque, dopo questa intervista, lascio la parola a Serena Di Biase con un'altra, appunto, intervista. Ascoltiamola.
Capita così.
Ciao a tutte e a tutti. Oggi vi voglio parlare di un film che è stato girato interamente all'interno della casa di reclusione di Civitavecchia. E il titolo di questo film è Fortezza. I registi sono Ludovica Andò ed Emiliano Aiello. È stato girato questo film nel 2019 e vede come protagonisti e coautori i detenuti stessi. Ed è una rilettura cinematografica del romanzo di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Questa puntata vede ospiti appunto Ludovica ed Emiliano, con cui parlerò appunto di questo lavoro, di questo progetto. E quindi buongiorno a entrambi. E come prima domanda io vorrei condividere con voi un'osservazione, e cioè che dal film, dalle immagini del film traspare un lavoro teatrale, un lavoro sull'attore, sulla cura del gesto, Ecco, la scelta di girare un film viene dopo anni di laboratori teatrali o è stato un progetto realizzato perché anche il lavoro dentro è stato finalizzato a fare del cinema?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti i detenuti e le detenute in ascolto, soprattutto a cui mandiamo un grande abbraccio. Io sono Ludovica, rispondo brevemente. Allora, io lavoro da 12 anni nel carcere di Civitavecchia con maschile e femminile qui sicuramente viene dall'esperienza teatrale, ma è stato da subito un progetto comune perché l'idea di lavorare sul deserto dei Tartari è stata di Emiliano, che all'inizio poteva sembrare una follia, ma sicuramente i richiami fortissimi e le risonanze tra il carcere e il testo di Buzzati erano meravigliosi, e quando ho cominciato a parlarne con i detenuti hanno sposato quest'idea e come dicevamo appunto, sono coautori, hanno molte riflessioni, molti passaggi del prima dello spettacolo e poi del film sono loro, quindi sì, sicuramente viene da questa lunga esperienza, da un grosso lavoro sulla persona e sull'interpretazione, quindi tutto è venuto di conseguenza.
Il film è poi interamente girato nel carcere. Quindi mi chiedevo, come avete organizzato le riprese? Ci sono stati dei momenti di tensione in cui magari a un certo punto, magari questo progetto poteva naufragare, o al contrario ci sono stati dei momenti invece di condivisione, di trasporto, di comunità, che poi solo il cinema e il teatro in qualche modo sanno regalare, con coordinate spazio-temporali così fuori dall'ordinario, come poi anche il carcere in fondo come non luogo.
Ciao di nuovo a tutti, io sono Emiliano Aiello e provo io a rispondere a questa domanda, perché mi sono occupato più della parte che riguardava la messa in scena filmica, mentre, come ha già detto Ludovica prima, lei da anni si occupa invece del lavoro con gli attori, sul testo. Se devo dire, poi nel senso anche Ludovica può chiaramente intervenire, se devo dire non ci sono stati dei particolari momenti di scoraggiamento, diciamo. Abbiamo lavorato in tempi strettissimi, in pochissimi giorni, neanche una ventina di giorni per girare tutto il film, lavorando in orari molto molto ristretti, dalle 3 alle 4 ore al giorno, e però abbiamo avuto l'appoggio di tutti, proprio di comunità, sia dei detenuti che hanno partecipato attivamente al progetto, sia degli altri che comunque erano in un certo modo partecipi, in quanto noi invadevamo i loro spazi, anche del personale della sicurezza che ci ha sempre accompagnato, e anzi sono stati anche dei momenti molto, diciamo, toccanti, cioè comunque vedere le loro, diciamo, le loro impressioni mentre si girava, mentre nel teatro chiaramente è diverso perché tutto è più evidente da subito. Chiaramente nel cinema vedere tre persone, la troupe, eravamo quattro persone di troupe, girare con una piccola telecamera non sai mai cosa verrà dopo, cioè, nel senso, ti devi molto più affidare quasi all'immaginazione. Forse l'unica cosa che un po' ci ha lasciato più difficoltà all'inizio è stata questa sensazione di non poter raccontare l'esterno, e di mentre il romanzo è un romanzo molto anche proiettato verso il fuori, e raccontarlo solo da dentro e raccontarlo attraverso i loro sguardi aperti verso un esterno che si può solo immaginare.
Quindi diciamo che da limite del non poter inquadrare nient'altro, quindi una grossa limitazione, alla fine è stata proprio una scelta che è quella in cui crediamo di più, di che lo spettatore si trovi nella stessa posizione del detenuto e quindi del soldato della fortezza, di non poter vedere al di là del muro.
Poi vorrei farvi un'ultima domanda. Nel film poi ci sono parecchie riprese di volti ravvicinati in dettaglio e anche di piccole vite, piccoli insetti che abitano il carcere, no? Senza sapere di stare effettivamente in quel luogo. Voi con il film avete trasformato il luogo di detenzione in un luogo dell'immaginario o dell'interiorità in realtà, no? Perché poi il luogo detentivo, il carcere, è una metafora molto potente di una condizione umana di limite che ci accomuna tutti, perché tutti siamo limitati, vuoi dalla società o dalla esistenza stessa, che prevede appunto la fine della nostra vita a un certo punto, no? ci sono dei pensieri, delle parole che avete raccolto dagli attori che hanno lavorato con voi e che hanno appunto poi contribuito alla scrittura della sceneggiatura? E se vi va di condividerli con noi di Liberi Dentro Edu Radio e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, è esattamente quello che dicevi. Ci interessava non raccontare il carcere direttamente, ma di utilizzare la metafora di Buzzati per raccontare la reclusione come condizione umana, come condizione dell'isolamento, della separazione dagli affetti, della mancanza di prospettivi, di questo tempo infinito. Diciamo che sicuramente questa esperienza del lockdown ci ha resi tutti forse più sensibili, speriamo, alla condizione della reclusione e a capire cosa significa la limitazione del tempo e nello spazio. E a proposito di questo, c'è un pezzo meraviglioso che è quello che apre il film, che era la chiusura invece dello spettacolo, che è stato proprio scritto da uno dei nostri interpreti bravissimi, Marco Elia, che è proprio una riflessione meravigliosa sul tempo e che se potete mandarlo in onda saremo veramente felici.
Invece no, io adesso voglio un attimo appunto legarmi al discorso di Ludovica, perché la cosa che volevo sottolineare è il fatto che lei, come dicevamo prima, lavora da anni dentro il carcere. Per me in realtà era la prima esperienza diretta, anche se l'ho sempre accompagnata magari per fare le riprese durante gli spettacoli, ma una presenza così costante non l'avevo mai avuta. E la cosa che mi ha sempre incuriosito quando abbiamo girato e anche quando abbiamo pensato poi a quello che era prima lo spettacolo, è come mai nessuno si fosse posto all'idea di poter girare un deserto di Tartari dentro un carcere. Io trovo il libro una metafora perfetta di quella condizione, come dicevi te, anche una metafora perfetta della condizione umana a cui tutti quanti siamo soggetti. E adesso credo che vi salutiamo e grazie ancora di averci invitato.
Grazie mille, a presto.
Non lo devi combattere il tempo. Non è una guerra ammazzare il tempo, rubare il tempo. Non serve a niente. Col tempo ci devi convivere.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, no, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata,
ed eccovi di nuovo con noi di Liberi Dentro. Ora, prima di chiudere, prima di salutarci con la nostra cucina di redazione, che tutti i lunedì si riunisce per estrapolare nuovi contenuti per voi, per la nostra trasmissione, Questa volta abbiamo deciso di farlo in modo un po' speciale, lasciandovi oggi con i contributi di una delle nostre liberi dentro Eduradio dalla città di Faenza. Dovete sapere infatti, e già la settimana precedente vi avevamo annunciato questo, che sabato scorso, 12 settembre, abbiamo presentato a un evento pubblico alle 20:30 presso il Cinema Teatro Europa di Faenza il nostro progetto. Dunque, abbiamo raccontato com'è nato, la sua storia, le finalità, i nostri intenti anche per il futuro come gruppo di associazioni, di enti, tra cui il CPA di Bologna, gli educatori, i volontari del carcere, gli assistenti, i cappellani e ad oggi i volontari delle varie carceri provinciali dell'Emilia-Romagna. È stata una serata partecipata e questo grazie soprattutto a Isabella Matulli, che è già volontaria presso la Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna, e a Gianluca, presidente dell'Associazione Fronte Comune di Faenza, che hanno cooptato le associazioni giovanili faentine che hanno contribuito in maniera davvero viva e originale all'editazione della seconda puntata Eduradio da Faenza. Tra i contributi che, lo ricordo, potrete ascoltare nella puntata di mercoledì prossimo, 23 settembre, al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda ogni 2 ore, e anche scaricarle accedendo al sito liberidentro.home.blog nella pagina dedicata alle trasmissioni della Regione Emilia-Romagna. Dicevo, tra i contributi anche quelli musicali, frizzanti, al tempo stesso profondi, come questo testo scritto da Sole Chiari, che si intitola Quanti anni ho, e che noi abbiamo deciso di dedicare a tutti, e in special modo a chi ora è dentro e in attesa di uscire. Quindi lascio il microfono a Sole, che si presenta, e poi seguirà il suo brano musicale.
Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Sole Chiari, vengo da Faenza e queste sono le mie ultime canzoni. L'ultimo pezzo che sentirete, invece, è un tradizionale strumentale fatto insieme ai Kissen Folk.
Se non posso restare, non posso scappare, o portarti via. Qual è la mia storia, qual è la mia parte, qual è casa mia? No, non mi ricordo quanti anni ho. No, non sono già grande, parlo ancora di me. Se non posso buttarmi, non posso scansarmi, portarti via. Ma com'è che mi chiamo? Dimmelo tu, mi sono distratta. E dimmi cos'è questa gioia, ma è morbida e calda o è fatta di pezza? Io no, non mi ricordo quanti anni. Non sono già grande, parlo ancora di me. E sai, quell'albero è grande, il suo verde è più bello ed è una goccia di legno. E alla finestra del mio cortile si affacciano in tanti. Hanno occhi in avetta, mani di carta e le pasticche alle 3. E tu ti lasci di nuovo contare i capelli. Se sei fatto di cera, io sono a candela e mi spengo alle 3. Ma anch'io son fatto di uomo.
E dopo aver ascoltato il brano di Sole Chiari, vi lascio ora con il messaggio che i ragazzi delle puntate di Liberi Dentro Eduradio da Faenza hanno voluto rilasciarvi in diretta la sera del 12 di settembre, con in mano il microfono che ho passato loro per rivolgere un saluto, specialmente a quanti ora sono dentro. Ricordo che questi ragazzi non hanno mai fatto volontariato dentro il carcere, ma proprio per questo ha ancora più significato quello che hanno fatto costruendo queste puntate, perché vuol dire che hanno voluto comunque fare qualcosa, hanno comunque capito che anche lì dentro, dove spesso si dice che tutti vogliono buttare via la chiave, invece forse c'è proprio da aprirla con quella chiave lì e aprire il nostro mondo a quel mondo. E prima di lasciarvi al loro messaggio, vi do appuntamento alla puntata di domani, ore 18, su Radio Città Fujiko, mentre ogni 2 ore, come sapete, le puntate vanno in onda al canale RTR 292. Scriveteci, mi raccomando, via mail o lettera all'indirizzo postale di via San Mammolo 2, 40136 Bologna, o alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Okay. E ora vi lascio ai loro saluti.
Fantastico, allora va bene.
Ciao ragazzi, sono Carlotta di Borderline, qui sono anche con le mie colleghe, veniamo da Bologna, Milano, Napoli, un po' tutta Italia, e quindi niente, vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro futuro, speriamo che i nostri programmi e quello che diciamo insomma vi facciano pensare, e niente, in bocca al lupo davvero.
Ciao, sono Sole da Faenza e vi mando un grosso saluto e soprattutto vi mando qualche mio pezzo, alcuni sono dedicati anche a voi, e niente, un grande abbraccio e... Isabella di Borderline, spero che i nostri contenuti vi siano piaciuti e rimanete sintonizzati perché ne arriveranno tanti altri.
Ciao, sono Serena di Borderline e speriamo di farvi divertire perché noi ci divertiamo molto e quindi speriamo che vi divertiate anche voi.
Ciao a tutti, sono Gianluca di Fonte Comune da Faenza e stiamo organizzando ulteriori puntate così per mobilitare ancora più associazioni e niente, quindi speriamo che i contenuti che vi abbiamo mandato siano interessanti. A breve arriverà qualcosa anche sulla Costituzione e quindi vogliamo sapere anche il vostro parere su questi temi. E vi saluto e mi raccomando, state sintonizzati su Eduradio.
Ciao a tutti, sono Daniele e sono qui con
Giulia.
Siamo del gruppo For Africa, un gruppo missionario di Faenza. Vi racconteremo del nostro viaggio in Etiopia, vi parleremo un po' dei nostri talenti, delle nostre passioni. Quindi restate in ascolto e al presto.
Ciao, sono Elia di Fronte Comune e mi occupo un po' della regia e della produzione delle nostre puntate e mi auguro fortemente che nel nostro piccolo comunque stiamo riuscendo ad intrattenervi, a fare una discreta differenza, farvi divertire, farvi pensare, a farvi ragionare e comunque farvi un attimo uscire mentalmente dal mondo in cui vi trovate.
Ultimo. Sì. Ciao, sono Isabella, sono dell'AMI e dell'AOC. In realtà spero di vedervi quanto prima dentro e per salutarvi di persona, e con la mia associazione abbiamo trasmesso alcune cose su Eritrea, Tanzania e altre parti del mondo. Ciao.
Sì, ciao, sono Mattia e invece con l'amico Gianluca abbiamo lavorato insieme su un rapporto stretto fra quello che è la storia del nostro paese e l'evoluzione un po' della legge, diciamo così. Quindi il perché oggi abbiamo determinate consuetudini e determinate leggi nazionali, locali ed anche internazionali.